www.redigio.it e la storia continua.
Allearsi. Con chi? Ma non importa, purché combattere. 1914. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, il 28 luglio 1914, l'Italia dichiara la propria neutralità appellandosi alla lettera del Trattato della Triplice. Così facendo interpreta il sentimento della grande maggioranza della popolazione. Ma il 24 maggio 1915 entrerà in conflitto. Ma prescindendo dalla pattuglia degli irredentisti che ha in Cesare Battisti suo esponente e dai liberali conservatori di Salamandra e Sonnino che trovano nel Corriere della Sera il loro portavoce, i gruppi più rilevanti dello schieramento interventista sono i nazionalisti e i repubblicani. Nata da pochi anni e dotata non di grande seguito, l'Associazione Nazionalista Italiana predice una dottrina di cui si vuole riaffermare nella coscienza del popolo tutto ciò che la guerra ha, ma solo di necessarie e fatale, ma anche di bello e di santo. Che la guerra sia bella lo dice anche D'Annunzio, e sullo stesso terreno sono i futuristi che proclamano l'igiene del mondo. Giovanni Papini, il 1 ottobre del 1914, cioè a guerra mondiale già scoppiata, scrive che siamo troppi e che ci vuole un caldo bagno di sangue nero dopo tanto umidicio e tiepidume di lacrime materne. Perciò bisogna non perdere l'occasione per fare della grande storia e non importa con chi combattere. L'Idea Nazionale, organo dei nazionalisti, auspica l'intervento triplicista a fianco dell'Austria e della Germania. In un secondo tempo cambia fronte, occorre cacciare l'Austria dall'Adriatico. Ostile alla guerra in Libia, e da sempre alle spese militari, il Partito Repubblicano, dopo una fase neutralista, abbraccia la causa dell'irredentismo. Sull'ala dell'indignazione suscitata dall'invasione tedesca del Belgio, Peppino, Costante e Bruno Garibaldi, nipote dell'eroe, portano un corpo di volontari repubblicani in aiuto alla Francia in pericolo. Favorevole all'intervento accanto alla Francia è anche Leonida Bissolati, e con il suo piccolo partito social riformista, nato nel 1912. Ma tra interventismo dei nazionalisti da una parte e quello dei repubblicani e di Bissolati dall'altra, c'è una profonda differenza. Il primo è imperialista, e mira ad ingrandire l'Italia anche occupando territori abitati da altre popolazioni. Il secondo invece è democratico, intende completare il processo unitario e parla di quarta guerra di indipendenza, ma è senza ledere i diritti degli altri popoli. Il contrasto tra i due mondi di vedere esploderà a guerra conclusa nel definire i termini della pace. Data la scarsa consistenza di questi gruppi, gli interventisti sono ancora una minoranza e in parte una pura espressione letteraria. Sono per la neutralità il Vaticano e i cattolici. Lo è compatto il Partito Socialista, che ha una lunga tradizione in materia e vi rimane fedele anche quando gli altri partiti socialisti europei, primi tra tutti il tedesco e il francese, abbandonano la causa neutralista per appoggiare i rispettivi governi. Infine, del campo disarticolato del liberalismo è determinante l'atteggiamento di Giovanni Giolitti, il quale è convinto che, negoziando con l'Austria, si possa ottenere molto, cioè risolvere senza spargimento di sangue la questione del Trentino. Un incremento decisivo delle azioni interventiste è dato dal voltafaccia di Benito Mussolini, e non è tanto per l'aspetto quantitativo quanto per la rottura clamorosa che si verifica in campo socialista. Nella veste di direttore dell'Avanti, Mussolini ha scritto colonne di fuoco contro il nuovo macello di popoli. Inaspettato, perciò, esce il 18 ottobre 1914 un suo lungo articolo dal titolo «Dalla neutralità assoluta alla neutralità, dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva e operante», che pone una domanda allarmante. Vogliamo essere, come uomini e come socialisti, gli spettatori inerti di questo dramma grandioso? O non vogliamo essere in qualche modo e in qualche senso i protagonisti? È il primo approccio alla tesi della guerra rivoluzionaria, la guerra come occasione per scardinare lo Stato borghese. Nasce uno scandalo. Espulso dal partito il 15 novembre Mussolini, che intanto ha trovato i finanziamenti, esce con il suo giornale, Il Popolo d'Italia Interventista. A fianco della testata stanno due didascalie. Chi ha del ferro ha del pane, di Branqui. E la rivoluzione è un'idea che ha trovato le baionette, di Napoleone. Con Mussolini, su questa nuova posizione, confluiscono anche alcuni sindacalisti rivoluzionari. Il fattore che deciderà sarà la corona, mentre tra neutralisti e interventisti si accenderanno fiere polemiche. I ministri Salandra e Sonnino stipuleranno segretamente il patto di Londra, ossia quel patto che impegnerà l'Italia ad entrare nel conflitto a fianco della Gran Bretagna e della Francia. Si porterà il paese alla guerra utilizzando la piazza e in particolare gli studenti come mezzo di pressione sul riluttante Parlamento. Saranno le famose radiose giornate di maggio inaugurate da D'Annunzio col discorso di Quarto, tenuto in occasione della cerimonia presso lo scoglio da cui sono partite mille di Garibaldi. Il linguaggio dei comizi del poeta sarà violento, specialmente quando è contro Giolitti, accusato, a torto, di connivenza col governo tedesco. Nella Roma vostra si tenta di strangolare la patria con un capestro prussiano, maneggiato da quel vecchio boia Labrone, Giolitti, le cui calcagna di Fuggiasco sanno via di Berlino. Mussolini non sarà da meno. Quanto a me, io sono sempre più fermamente convinto che per la salute dell'Italia bisognerebbe fucilare nella schiena qualche dozzina di deputati e mandare all'ergastolo un paio almeno di ex ministri. Non solo, ma io credo, con fede sempre più profonda, che il Parlamento in Italia sia il bubbone pestifero che avvelena il sangue della nazione. Occorre estirparlo. Quando l'interventista Salandra, sapendosi in minoranza, si dimetterà e il re respingerà le dimissioni, i giochi saranno fatti. È in questo strappo all'ortodossia costituzionale che alcuni studiosi vedono il primo passo verso la fine delle procedure democratiche in Italia.